Allora, continuando così nella presentazione della preghiera sacerdotale di Gesù, proprio per imparare a cogliere la profondità di quella espressione che gli avevo citato, e la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, no? Proprio sempre per avvicinarci di più, entrare. Allora, la seconda parte di questa preghiera, cioè, che è fatta per i discepoli, cioè Gesù stabilisce una specie di corrispondenza tra lui e i suoi discepoli. Secondo me il termine significativo di questa corrispondenza è la gioia. E la gioia si trova al versetto 13. Perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. È paradossale quando Gesù parla della gioia, perché ne fa accenno solo poco prima della sua passione, non parla prima della gioia. Allora, qual è il collegamento tra la gioia e la passione? Tanto da indicare che quello che vive Gesù lo devono vivere anche i suoi discepoli. In questa preghiera Gesù chiede che i suoi discepoli entrino in comunione con lui e con il Padre, quando dice: consacrali nella verità, la tua parola è verità. Avete letto, no? Allora, se dovessi dire con parole mie, con parole nostre, no? La richiesta sarebbe di questo tipo: fa che viviamo della verità delle tue parole, aderendovi intimamente, in tutta evidenza per il nostro cuore, cosa che non è che si raggiunge in un secondo. Praticamente è come se noi non finiamo mai di crescere in questa adesione intima in evidenza. Ora, per fare questo, per vivere questo, Gesù prega che i suoi discepoli vengano liberati non tanto dal male, ma dal maligno. Voi sapete che nella traduzione anche del Padre Nostro, no? In italiano è liberaci, l'ultima invocazione, liberaci dal male. In qualche lingua anche europea, per esempio in francese, si dice liberaci dal maligno, e anche in altre lingue. Di per sé il termine greco si può essere tradotto con male o con maligno. In questa preghiera sacerdotale, quando Gesù riprende la preghiera del Padre Nostro, non si può, come dire, tradurre in un modo o nell'altro, è proprio il maligno. Liberaci dal maligno. Ora, la cosa strana è che lui, siccome il maligno è il principe di questo mondo, lui chiede per i discepoli di essere liberati dal maligno, ma li manda nel mondo. Cioè, non è che Gesù li mette al riparo dal mondo, vengono proprio inviati nel mondo. Nello stesso tempo si dice che inviati nel mondo devono essere custoditi dal maligno che è il principe di questo mondo. Allora, qual è il significato? Vuol dire che la testimonianza dell'amore del Padre per i suoi figli, che i discepoli vivranno nel mondo, non può essere vissuta se non in regime di persecuzione. Però non immaginate all'esterno quelli che sono lì a seguirvi, a controllarvi per farvi fuori sé, ma è la persecuzione del maligno all'interno. Cioè, praticamente non può esserci testimonianza d'amore senza la lotta, senza la fatica del testimoniare l'amore quando c'è una prova, quando voi sentite contrarietà, quando ci sono contraddizioni, no? In pratica, è un po' la dinamica anche dei cuori umani, no? Quando è che tu sei proprio convinto che uno ti vuol bene? Si possono dare tante risposte, però alla fine, se uno è disposto a soffrire per te, tu credi al suo amore, no? Ma fin tanto che non soffre per te, infatti la scrittura dice, voi avete degli amici, quando avrete la prova capirete chi sono gli amici. Prima è difficile, no? E quello che Gesù, diciamo, vuole come illustrare è che la prova, quindi la contraddizione, la contrarietà che si subisce, la fatica che si fa per non essere, diciamo, contaminati da quello che è l'effetto, no? L'effetto negativo della prova, è che ogni tipo di prova che noi viviamo deriva dall'invidia del maligno. Quando i padri antichi si sono domandati, ma il maligno è l'angelo ma decaduto, no? Cioè, in realtà, il maligno cosa ha perso con la sua ribellione a Dio? È una domanda un po' sciocca detta così, ma solo per far riflettere. Se aveva delle qualità, ce l'ha ancora. Se era intelligente, intelligente ancora. Non so, se era, che so, nella scala degli esseri alto, lo è ancora, no? Cosa ha perso? Ha perso la felicità, nel senso che la chiave della felicità è solo nelle mani di Dio. Il maligno, come angelo decaduto, l'angelo che si ritiene così bello, così, diciamo, perfetto, no? Così completo, che dice, posso far da solo, mi è giusto da me. Cioè, quello che in realtà ha perso è la felicità. Ora, l'invidia del diavolo lavora a che anche noi perdiamo la stessa cosa. Quindi ogni azione del diavolo tende a far sì che il nostro cuore non possa essere felice, e se fosse felice non possa restare felice. E l'azione dell'invidia del diavolo è la, come dire, tende a far condividere a noi quello che vive lui. Quindi non pensate al male, chissà, la cattiveria, chissà che cattiveria. Spesso non c'è bisogno del maligno per essere cattivi, sono già cattivi. Ma è questo della felicità. E allora è per quello che proprio nell'occasione della prova, nel Vangelo la prova suprema è la passione. Voi ricordate che quando finisce la tentazione del diavolo nel deserto, l'Evangelista Luca dice ritornerà alla fine. La fine è ritorna al tempo della passione. E quello che allora era solo suggerito come se tu sei figlio di Dio, dimostralo, dopo è la stessa cosa ma in senso molto più tragico. Scendi dalla croce, se tu sei il figlio di Dio, no? È la stessa cosa ma in una dimensione molto più tragica. E Gesù, come ha vinto prima, ha vinto dopo. E allora, il ricordare la gioia, perché Gesù dice, come dire, voglio che voi viviate della pienezza della mia gioia. E lo dice proprio nell'imminenza della passione. Allora vuol dire che la gioia gli deriva dal fatto che lui non subisce in alcun modo l'effetto dell'invidia del diavolo. Cioè il diavolo gli viene contro, scatena la sua ingiustizia, la sua violenza, ma Gesù non ne condivide le ragioni. Sente il male, sente l'offesa, diciamo, no? Sente il dolore, ma non nella logica dell'invidia del diavolo, cioè senza perdere la felicità. E la felicità è legata al fatto che lui continua a vivere in stretta intimità con il Padre nell'amore per noi e continua a stare solidale con noi, anche se noi gli andiamo contro. Difatti, quando anche nelle beatitudini, no? Beati, quelli, i perseguitati, no? E se voi poteste custodire la gioia quando uno vi dà una botta in testa, oppure quando uno diventa maligno con voi, uno che guarda cosa ne deduce? Oh, quel cuore ha raggiunto una tale pienezza di gioia che non dipende più da quello che fanno gli altri o da quello che succede. Vuol dire che il collegamento profondo del cuore con Dio, che è fonte di felicità, non si interrompe mai, non viene mai, come dire, slavato, no? Resta sempre intenso. Ora, Gesù, proprio prima della passione, è esattamente questo che domanda per i discepoli. Non è proprio una cosa da poco. E a questo riguardo c'è un passaggio che secondo me è veramente istruttivo e fa capire questa preghiera di Gesù: liberali dal maligno, lasciagli la gioia piena, quella che io ho, cioè questa pienezza, lo ripeto, no? Questa pienezza di intimità con il Padre nell'amore per noi e questa totale solidarietà con noi anche se siamo cattivi. Allora, siamo alla fine del capitolo 14 di Giovanni. Lo riprendo perché secondo me, forse ve l'ho anche già detto nelle volte scorse, ma lo riprendo volentieri perché per me è un passo capitale per entrare nel segreto della rivelazione di Gesù. Quando nell'ultima cena, no, Gesù ha ormai, come dire, spiegato quello che di lì a poco sarebbe successo, la conclusione dell'incontro dell'ultima cena suona così: non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo, contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. E poi continua: alzatevi, andiamo via di qui. E poi continua con altri tre capitoli, state lì ad ascoltare ancora. Però, diciamo, l'evento, quindi la spiegazione dell'evento e l'evento che inizia, queste parole rappresentano proprio il collegamento. Quello che dovevo dirvi, io ho detto, adesso vivo questo. Poi l'evangelista si ricrede e ricomincia con tre lunghi capitoli, di cui il 17, la preghiera del sacerdotale, è il terzo. Dopo la preghiera del sacerdotale inizia il racconto della passione. Quello che noi fatichiamo a cogliere è che è evidente per noi, se noi pensiamo a lui figlio di Dio, no? Certo che il demonio non può niente contro di lui, ma la frase di per sé non è questa. La frase in greco suona molto più semplice ma molto più potente ed è collegato a quello che ha detto prima rispetto ai comandamenti. Allora, tradotto proprio letteralmente sarebbe così: viene il principe del mondo, ma in me non ha nulla di suo. Bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Quel contro di me non può nulla, vuol dire in me non ha nulla. Se la mia gioia è piena, perché sono tutto in intimità con il Padre nell'amore per voi, e se sono solidale con voi al punto da neanche arrabbiarmi quando voi mi venite contro, il demonio può usare tutta la violenza che vuole, non riesce scrollando l'umanità di Gesù, a trovare qualcosa che gli appartenga. E che cosa può appartenere al diavolo? La gloria del mondo. Cioè, ha cercato mai qualcosa per sé Gesù? Ha voluto la sua gloria? Vuole essere una persona importante? Ha difeso la sua, come dire, il suo prestigio, il suo valore? Niente. Proprio perché non difende nulla di questo mondo, la sua gioia è piena. Collegate le cose così. Questa stessa cosa Gesù ne fa contenuto di preghiera per i suoi discepoli, cioè per noi. Quindi qui c'è il segreto della sequela di Gesù. Per capire ancora meglio questo collegamento, no? In me non ha nulla di suo, la frase è riferita a quello che Gesù aveva detto poco prima, parlando: chi mi ama, chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Ma se andate a vedere il greco, non è chi accoglie, è chi ha. Allora, provate a pensare. Se voi nel cuore avete solo la parola di Gesù e nessun'altra parola, nessuno vi toglie la vostra gioia. Quando, deduzione, quando la gioia scompare, perché uno vi ha prestato il piede o vi ha sibilato una frasettina, vuol dire che con la parola di Gesù, certo che uno vuole seguire Gesù, vuole osservare i comandamenti, certo, ma insieme a quello quante altre parole ha? Oh, e come ti permetti tu di? Oh, tu che fai così e così e vieni a dire a me? E avanti, no? Cioè tutte queste cose sono parole in più che noi addossiamo alla parola, almeno penso, se siamo qua, tutti, come dire, abbiamo accolto la parola di Gesù, ma non abbiamo solo la parola di Gesù. Allora, il mi ama è chi ha solo la sua parola. E voi ricollegate sempre, chi può avere gioia piena è solo colui che ha quella parola soltanto e non altro. Per cui quando viene la prova, e la prova è inevitabile, l'amore non può risplendere senza prova. Quindi quando viene la prova è come se il demonio viene e dice: oh, oh, mi dai questa roba è mia, io la voglio. Quindi, non so, uno mi pesta i piedi e io, come dire, reagisco male perché io difendo me stesso, no? Cioè, è come dire, voglio sottolineare la mia importanza, cioè ci tengo a che l'altro non mi abbassi. E mettete poi tutte le frasi che volete, ma per indicare questa realtà, tutte queste cose che noi mettiamo sono altro dalla parola di Gesù, viene dal maligno. Quando Gesù dice liberali dal maligno, intende liberali da ogni altra parola che non sia la tua. Liberali da ogni altra parola che non sia la mia. Mia, sta parlando Gesù. Questo chiede. Ma noi, ma neanche ce ne rendiamo conto. Noi immaginiamo che alla fine seguire Gesù è cercare di fare i bravi, intanto che si riesce. Quando non si riesce, cioè, non sono riuscito. Invece la dimensione, no, è molto più profonda e tra l'altro molto più coinvolgente. Allora, ritorniamo a quello, alla preghiera sacerdotale, no? A proposito della gioia. Quando Gesù conclude questa preghiera per i suoi discepoli, dopo aver detto che li manda nel mondo, ma ha pregato perché noi veniamo liberati dal mondo, parla proprio della gioia e parla di una gioia piena. Questa gioia piena è la sua. Allora ripensate per esempio a tutte le beatitudini. Le beatitudini non sono ricompense per qualcosa che si fa, ma sono cammini interiori di pienezza di umanità man mano che noi tratteniamo soltanto la parola di Dio, soltanto la parola di Gesù, senza aggiungere altre parole. Ma guardate che noi ne abbiamo aggiunte a fiumi, noi aggiungiamo, ed è per questo che noi non siamo mai totalmente contenti. Allora, ancora così un piccolo aspetto a proposito dell'invidia del maligno. Se il maligno manca della felicità e non vuole certo condividerla con noi, nel senso che se lui non ce l'ha, cosa condivide? Lui condivide con noi quello che lui ha, cioè la non felicità. Allora, è una forma di amarezza, cioè praticamente con il peccato noi non ci rendiamo conto, ma mancando di questa pienezza noi facciamo entrare l'amarezza che deriva dall'invidia del diavolo. E non per niente nelle relazioni, per esempio, quando per esempio noi siamo in uno spirito di confronto, oppure quando siamo in uno spirito di rivendicazione, oppure anche quando vogliamo vincere il punto, oppure vogliamo essere sopra gli altri, no? Se voi osservate, allora lì per lì, supponendo che restiate soddisfatti in questo, ce l'ho fatta, sono più importante degli altri, poi osservate quello che resta in cuore, non è mai la gioia, c'è sempre una punta di amarezza, sempre. Eppure avevate ragione, magari non vi siete neanche arrabbiati per aver ragione, però avete difeso le vostre ragioni. Qualsiasi cosa sia, anche nel modo più, diciamo, pacato possibile, però c'è la punta di amarezza. Questa amarezza è direttamente collegata, noi abbiamo sposato una radice dell'invidia del diavolo. Allora, noi subiamo gli effetti di questa invidia, quindi uno che vuole competere con me cerca di abbassare me e questo mi causa, supponiamo, non so, un'oppressione, un'afflizione. Ma guai a sposare le ragioni del diavolo in questa operazione, perché se io sposo le ragioni vuol dire che mi ha abbassato e mi alzo di più, non so, mi ha pestato il piede e io l'ho perso in testa, cioè io faccio di più, ma questo di più sono sempre le ragioni del maligno, tutte ragioni che mi porteranno via la gioia. Allora, Gesù sa, e questo è quello di cui noi dovremmo diventare coscienti, ma a livello profondo, no? Proprio nelle corde segrete del porno. Gesù sa che la gioia gli deriva dall'obbedienza in intimità con il Padre, dal suo amore per noi e dalla solidarietà piena di benevolenza con l'umanità, dalla quale mai si separa e quindi lui non si difende mai. Non so se voi avete saputo in questi giorni, no, a proposito di questa Giuda col papà, no? Quando gli è stato chiesto di questo, se può perdonare, no? Diverse persone mi hanno chiesto, ma è giusto quello che ha detto? Cioè, dire neanche Gesù ha perdonato, no? Non è un buon modo di leggere il Vangelo, è soltanto un uomo molto addolorato, ma il Vangelo non dice questo. Cioè Gesù è così umile, è così solidale con noi, che neanche approfitta di questo per essere sopra noi, neanche dice io ti perdono, ma è una dimensione ancora più profonda di perdono, nel senso che esprime una tale solidarietà proprio mentre l'altro è cattivo, quindi non ha a che fare con... Ve lo dico perché diverse persone poi mi hanno chiesto, mi chiedono, dice, ma neanche Gesù ha perdonato, ma come? Capite? Qui in gioco ha una dimensione ancora più profonda del perdono, cioè alla fine il perdono è ritrovarsi nell'unico amore dato in contemporanea a tutti e due, a quello cattivo e a quello buono. Ma noi, prima di arrivare a questo... Allora, noi non possiamo chiedere a nessun uomo di perdonare, Ma noi non è che ne possiamo dire che allora neanche Gesù ha fatto questo. Dico questo solo per questo dato di cronaca di questi ultimi giorni. No? La deduzione è che meno ci si difende o meno si rivendica e più la gioia è accessibile. Gesù prega per questo tipo di gioia. Gesù prega perché i suoi discepoli condividano questa sua stessa gioia. E forse un'altra cosa che cioè si può dedurre da questo, no? Allora, se davvero noi possiamo custodire questa gioia condivisa con Gesù, proprio quando un fratello mi viene contro, e più è fratello, quindi non l'estraneo, più fratello più vale, e c'è questo senso del dire io non appartengo al mondo, appartengo a Dio. Gesù dice, no, non lo dice il Vangelo, lo dicono i santi commentando questa espressione, voi siete nel mondo ma non del mondo, no? Allora, la deduzione errata che i credenti fanno sarebbe di questo tipo, siccome io ho riconosciuto il Signore, no? Mi immagino che il Signore appartiene a me. Invece vale solo l'opposto, io appartengo al Signore, non che il Signore appartiene a me. Vale a dire, nessuno si può fregiare del fatto che ha, non so, la fede, per esempio, nell'unico Dio e la faccia valere con un senso di importanza o di superiorità verso qualcuno. Perché da questo punto di vista noi faremmo valere Dio come nostra proprietà. Noi siamo proprietà di Dio. Ma Dio non è nostra proprietà. Allora, l'appartenenza assoluta al Padre non deve fare dei consacrati, in particolare di chi vuol seguire Gesù, no? Degli uomini o delle donne, altere, detentori di privilegi, ma uomini più semplici e più umili. Dio non è nostra proprietà. Noi apparteniamo a Lui. E questo vuol dire, quando Gesù dice, consacrali nella tua verità. La mia parola è verità, consacrali nella verità. Vuol dire questo. Allora, se davvero noi, mantenendo questa gioia quando c'è la prova, noi non condividiamo più le ragioni dell'invidia del diavolo, pur subendone gli effetti, e perché si resta veramente umili davanti a Dio e ci riconosciamo proprietà di Dio senza avere mai le mani su Dio. Potessimo intuire questo nel profondo, per esempio, delle nostre relazioni, noi saremmo enormemente più benevoli. Non basta dire la verità. Se si dice senza benevolenza, la verità senza benevolenza non viene mai da Dio. Ma noi spesso, siccome siamo entusiasti, diciamo, della verità, quando la difendiamo non ci accorgiamo più che ci stiamo allontanando dalla fonte della verità. Quindi la verità che noi definiamo è ancora verità. Ecco, questo fatto, o questi fatti che ho appena accennato, no, stanno dentro tutta questa voglio che la mia gioia sia in voi, che voi godiate della pienezza della mia gioia. Un parallelo per comprendere questo, sempre relativo alla gloria, è legato, mi pare siamo nel capitolo quinto, mi pare, di Giovanni, quando in una discussione, no, con i farisei dice ma come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri? Tradotto per noi è: voi che vi servite degli altri per essere adorati, voi che andate agli altri ma solo per ottenere un rispetto, un onore, un qualche cosa per voi. Allora, deduzione: se noi nel nostro agire abbiamo bisogno di rivendicare anche minimamente, ma abbiamo bisogno di rivendicare un titolo di dignità, di onore, di rispetto presso i nostri fratelli, vuol dire che il nostro cuore non è attaccato a Dio. Vuol dire che noi non abbiamo, come dicevo prima, no? Non abbiamo soltanto la parola di Gesù, ma abbiamo anche altre parole. Questa modalità di vivere senza rivendicare qualcosa per noi è esattamente quello che noi chiamiamo l'azione dello Spirito che guida i discepoli. Non è che lo Spirito chissà cosa vi ispira, è Spirito quando vi porta a vivere in questa prospettiva, quando vi induce a vivere ogni circostanza, ogni situazione dentro questa verità che si apre per il vostro cuore e voi riconoscete che veramente state attaccati a Dio, perché altro non si attacca a voi. Perché se altro si attacca a voi, voi la gioia non l'avete più assicurata, la perdete in 448, la potete perdere in 5 minuti. Ecco, Gesù prega perché i suoi discepoli non perdano mai questa gioia. Questa gioia è collegata, lo ripeto, alla manifestazione della gloria di Dio nel nostro cuore, senza mai cercare gloria per noi. E poi, già che ci sono, così poi finisco e non, poi dopo non continuiamo nelle deduzioni, nelle riflessioni. C'è anche la terza parte di questa preghiera sacerdotale, ed è la preghiera per la Chiesa. Cioè, cosa aggiunge la preghiera per la Chiesa rispetto, almeno stando alla riflessione che stiamo portando avanti, no? Cosa aggiunge? Aggiunge il fatto che quando Gesù dice, no, che la gioia sia piena, non si rivolge semplicemente e singolarmente agli apostoli, ma si rivolge alla comunità. Cioè, quando Gesù prega per la Chiesa, prega per l'unità, ma è l'unità di vivere questa gioia senza altri pensieri, senza altre parole. Allora, l'unità risponde proprio al volere di Dio. Collegate però, per intendere, volere, essere una cosa sola nella gioia, perché si è uniti al Padre nell'amore per i suoi figli e si è uniti ai nostri fratelli anche quando ci vengono contro. Le cose stanno unite così. Allora, e questo è il versetto centrale di questa terza parte, è il versetto 25: Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io. Forte, quando parlo un po' anche a dei ragazzi, no? Solo domando, dice, ma il Signore dov'è? E poi chiedo anche agli adulti, tutti si fermano, nessuno risponde. Il Signore è nell'amore del Padre per noi e non esce di lì. Quindi qualsiasi cosa noi gli facciamo contro, lui non si sposta. È quello che i santi hanno sempre detto: Dio non si stanca di noi. Siamo noi che ci stanchiamo di lui, ma non lui di noi. Perché quel dove sono io è esattamente nell'amore del Padre per noi. Allora, l'unità si può costruire vincendo una cosa sola. Potete intuire quale? l'ipocrisia. Strano. Cioè l'ipocrisia è quello che in qualche modo fa fare delle cose in nome di Dio senza restare dalla parte di Dio. Strano, eh? Io posso, in nome di un grande ideale, tagliare le teste. Io posso, in nome di una grande battaglia ideale, schiacciare i miei fratelli, senza neanche accorgermi. Allora, l'unità, invece, è quella goduta al di là di ogni forma ipocrita, cioè al di là di ogni ideale che non sia esclusivamente la verità e la realtà di Dio. Per far capire questo, c'è un salmo che è delizioso. Penso che le espressioni di questo salmo, appena ve lo ricordo, l'avete ben, il salmo 49, no? Ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre e tu, no? Questo, cioè noi neanche ci accorgiamo che tutto quello che desideriamo presentare a Dio è vincolato a questa mancanza di ipocrisia, cioè deve essere nelle parole e nei fatti, non solo nelle parole, deve essere nei sentimenti e nelle azioni, non solo nei sentimenti. Allora, quando questo salmo conclude in senso positivo, dopo la reprimenda, no? Tu che hai sempre in bocca, no? E poi, allora, qual è il sacrificio gradito a Dio? È il sacrificio di lode. Questa espressione si ricollega anche all'altra che usa Gesù, no? Che è presa dal profeta Osea: misericordia voglio e non sacrifici, no? Attenzione, la contrapposizione non è io non voglio i sacrifici, la misericordia, no? La contrapposizione è, tanto la vita è sacrificio che li chiede lo stesso, è che i sacrifici valgono presso Dio se li procurano misericordia, se no non valgono. Allora, il sacrificio di lode allude all'agire dell'uomo che miri a far risplendere l'amore di Dio. Attenzione, non solo in me o per me, ma nel mondo attraverso me. Cioè c'è sempre l'idea dell'unità. Non riguarda me e Dio, riguarda Dio, me e noi. Perché Dio è Dio di me come di tutti noi. Solo così il peccato è vinto. Cioè il peccato è vinto nell'unità. Se io interpreto solo come, per esempio, un cammino di perfezione, io posso progredire molto, nel senso che, pensate, una persona molto volitiva, generosa, no? Può fare veramente tante cose buone. Ma rischia moltissimo in certe circostanze. Se le cose non si combinano bene, chi ha lavorato bene su se stesso combina guai peggiori degli altri. L'unica cosa che garantisce fino in fondo, noi potremmo dire la bontà, è sempre la misericordia, cioè il sacrificio di lode. Tutto quello che io faccio non ha una specie di ricompensa nascosta in Dio, è per aprire il cuore alla misericordia, la quale testimonia che io sono in intimità con Dio. Ma senza misericordia non si può. La vita, penso che si giochi veramente su questo punto: dare credito di fiducia alla potenza di, nell'avvento, no? Dio viene con potenza, Dio viene a salvarci con potenza, no? È la potenza però della sua misericordia, del suo tenerci tutti uniti. Questa manifestazione della potenza di Dio, cioè dell'amore misericordioso di Dio, avviene in me, ma attraverso me avviene nel mondo. Io non posso vivere la misericordia se non condividendo, e vuol dire se non lasciandomi calpestare, senza perdere la gioia. Ma è così, è così. Allora, coltivare la misericordia non vuol dire essere generosi con il prossimo, ma coltivarsi nell'apertura all'esperienza del suo amore. Alla fine è allo splendore della sua presenza nel nostro cuore. Corrisponde alla preghiera di Gesù, che abbiano la mia gioia che è abbondante. Ma penso, ci possono dire anche altre cose, ma concludo, che ormai è già passato il tempo, concludo in questa maniera. È vero che nella nostra psicologia interiore noi colleghiamo la felicità all'amore. Però io di persone felici e di persone capaci di amare ne vedo poche, ne incontro poche, eppure tutti abbiamo la percezione che non si può essere felici senza amore, no? Allora, è inutile sperare di diventare capaci di amore oppure di pretendere la felicità senza il sacrificio di lode. Cioè, senza, in fondo, disappropriarsi per non essere impediti da nulla nel vivere l'attenzione all'amore. Non è che noi diventiamo capaci di amore, è che se noi togliamo gli impedimenti che bloccano l'amore, allora l'amore sgorga. Ma per comprendere la portata di questo, fate il ragionamento, diciamo, sulla gioia, che è più immediato. La gioia non è qualcosa che voi andate ad acquistare da qualche parte, che trovate da qualche parte. Se voi togliete gli impedimenti, la gioia fiorisce. E gli impedimenti sono le ragioni del diavolo. Detto in altre parole, sono tutti i termini di gloria, sono l'adorazione di noi stessi. Tutto quello che ho cercato di collegare, alla fine, resta questo. Volete essere felici? Volete vivere davvero secondo quello che è l'anello del nostro cuore, cioè capaci di amare? Non pensate a voi stessi. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Se ci credete, avviene così.